Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Una tassazione minima del 15% dopo mesi di negoziati. L'OCSE raggiunge un accordo sull'aliquota per le grandi multinazionali. Un'intesa che riguarda anche la Svizzera da concretizzare entro 2023. Troppo presto per noi, avvisa però Berna. Ma quali conseguenze avrà per la Confederazione e per la concorrenza fiscale tra i cantoni? Ne parleremo con un esperto. OCST e Unia uniti in piazza. Manifestazione a Mendrisio a sostegno dei lavoratori delle ditte toccate per i due sindacati dall'aggiramento del salario minimo. Muri per respingere migranti finanziati dall'Unione Europea, la richiesta di 12 ministri degli interni, costruiteli a vostre spese, la risposta di Bruxelles. Una nuova casa per l'arte a Zurigo, la Kunsthaus apre oggi al pubblico la sua nuova veste, superficie espositiva raddoppiata, ospiterà anche la controversa collezione Burle. Svizzera e Irlanda del Nord, stasera una sfida da non fallire per la qualificazione mondiale 2022 in Qatar, nell'O che su ghiaccio l'occasione della rivincita per l'Ambripiotta contro Lugano alla Corner Arena, secondo derby della stagione. Apriamo dunque con quello che è stato definito un momento storico, l'accordo annunciato ieri dopo mesi di trattative su una tassa minima per le grandi aziende multinazionali, tassa fissata al 15%. L'intesa è stata raggiunta in sede OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, che ha funto da arbitro, accordo che permetterà l'introduzione di una tassa dal carattere sovranazionale, con un carattere un po' rivoluzionario, come ci spiega Piero Grabeck.
Sì, per la prima volta non saranno i singoli stati a stabilire quanto versare al fisco. L'importo verrà invece definito da questo nuovo standard internazionale. Toccherà le multinazionali più ricche al mondo. Per loro il tasso imponibile sarà pari al 15%. In un primo tempo si ambiva addirittura qualcosa in più, ma ieri questa ipotesi è caduta. A contare comunque il fatto che questa soluzione dovrebbe limitare considerevolmente la concorrenza che spinge molte società a scegliere i paesi meno esosi a livello fiscale, per non parlare poi dei paradisi fiscali. Nel contempo, in piena fase di ripresa dopo la brusca frenata imposta dalla pandemia e a fronte di importanti investimenti pubblici a sostegno dell'economia, questo accordo significa miliardi e miliardi di introiti supplementari per le casse pubbliche. L'OCSE stima che potrebbero essere circa 150 miliardi di dollari all'anno per i 136 paesi che hanno aderito a questa misura, Svizzera compresa, paesi che tutti assieme sono all'origine del 90% del prodotto interno lordo mondiale. Il piano messo a punto ieri dovrà poi essere ratificato a fine mese in occasione del vertice del G20 a Roma. Più in là nel tempo si prevede che questa tassazione del 15%, che toccherà anche i quattro giganti del web, Google, Apple, Facebook e Amazon, venga poi applicata a un numero maggiore di multinazionali, estendendola a quelle con un fatturato inferiore ai 20 miliardi di euro all'anno e superiore ai 10.
E tra i 136 paesi dell'OCSE che intendono fissare nuove regole per l'imposizione fiscale delle multinazionali, come detto, vi è anche la Svizzera. Berna chiede però che l'applicazione dell'accordo tenga maggiormente conto dei piccoli paesi economicamente forti. Inoltre, secondo il Dipartimento federale delle finanze, le nuove regole non potranno essere applicate entro il 2023. Da Berna, Mattia Serena.
Ueli Maurer, di una tassazione globale minima per le multinazionali, avrebbe volentieri anche fatto a meno. Lo scorso mese di luglio, dopo il G20 di Venezia, il primo vero via libera all'accordo, aveva parlato chiaro.
Diese Steuerreform lässt sich nicht verhindern.
Questa riforma fiscale non può essere evitata, aveva affermato il ministro delle Finanze, precisando che alla fine delle discussioni, nonostante la grande soddisfazione generale, lui non aveva partecipato agli applausi. In realtà le conseguenze a livello di attrattiva per la Svizzera, dove l'imposizione per le multinazionali in alcuni cantoni è inferiore al 15%, appaiono ancora difficili da valutare. Potrebbero anche essere meno importanti di quanto in molti temevano inizialmente. Molto dipenderà da come le nuove regole verranno applicate, se saranno ad esempio possibili altre deduzioni o sgravi. Il Dipartimento federale delle finanze, alla luce di quanto deciso ieri, sottolinea che ci sono ancora diversi aspetti in sospeso, molto importanti per la Svizzera. In un comunicato il DFF chiede in particolare regole orientate all'innovazione e al benessere applicabili unilateralmente a livello globale per garantire la sicurezza sicurezza giuridica alle aziende toccate. Berna ribadisce inoltre che il calendario dell'OCSE non tiene sufficientemente in considerazione i processi legislativi nazionali. In pratica, per la Confederazione è impossibile applicare il nuovo sistema a partire dal 2023.
L'abbiamo sentito, il consigliere federale Maurer dice che sarà quindi praticamente impossibile per la Svizzera implementare il tasso di imposizione del 15% entro il 2023. Ma per quale motivo è così difficile? Lo abbiamo chiesto a Samuele Vorpe, che è direttore del centro tributario della SUPSI, la scuola universitaria professionale della Svizzera italiana. Sentiamo cosa ci ha detto.
Ma per il nostro sistema democratico e legislativo abbiamo necessità di emanare una consultazione interna, un messaggio, il dibattito alle Camere. Siamo già alla fine del 2021 e per cui ecco che riuscire a fare tutti questi step in un anno risulta particolarmente difficile, non impossibile però.
Ma al di là di queste questioni di funzionamento democratico, ci sono dei problemi di carattere tecnico che rendono i tempi così difficoltosi?
Ma io direi di no, cioè bisogna aspettare prima di tutto l'OCSE, ha annunciato che ci sarà una convenzione multilaterale dove verrà indicato la modalità di calcolo della base imponibile per poi stabilire da questa base il tasso del 15%.
Una modalità di calcolo quindi ancora da definire, tutto questo può portare per esempio a dei problemi di applicazione che possono generare delle scappatoie per alcuni paesi, insomma no, non rendere omogeneo il trattamento fiscale fra tutti come invece si vorrebbe con questa innovazione?
Ma guardi, l'OCSE si è già detta comunque disposta a vigilare gli stati membri dell'OCSE come andranno a implementare, quindi immagino che ci sarà una sorta di peer review, un esame tra pari dove verranno esaminati se tutti gli stati fanno i compiti in maniera corretta. È chiaro che potrebbero esserci delle scappatoie, ma nel senso che uno Stato preleva il 15% e poi in un'altra forma ridà qualche cosa a queste aziende. Però qui c'è il pericolo, soprattutto per gli Stati membri dell'Unione Europea, di ricadere nella normativa degli aiuti di Stato. E anche la Svizzera potrebbe essere toccata sulla base dell'accordo del 1972 con l'Unione Europea sull'accordo sul commercio.
Ecco, nel caso non tutti ottemperassero alle nuove regole, quali potrebbero essere le conseguenze?
Ma io immagino sicuramente delle sanzioni a livello internazionale, il fatto che uno Stato potrebbe essere isolato, la possibilità di denunciare le convenzioni e quindi garantire una difficoltà nel poi essere attrattivo verso le multinazionali, perché creerebbe incertezza del diritto.
Tra le conseguenze dirette per la Svizzera possiamo ipotizzare anche l'aspetto della concorrenza fiscale tra i cantoni. Sappiamo che ci sono appunto cantoni come Vo, Zuo, tanto per fare due esempi, che hanno livelli di imposizione minimi. Questa concorrenza partirà da un livello più alto a questo punto?
Beh, questa decisione è un'ingerenza nelle sovranità fiscali degli stati, non solo in Svizzera, ma penso anche l'Irlanda e quelli dell'est. È chiaro che in Svizzera, dove abbiamo una concorrenza fiscale intercantonale molto agguerrita e con cantoni che sono scesi anche al di sotto del 13-12%, ci dovrà essere un aumento evidentemente per queste aziende comunque multinazionali. Si parla di aziende che hanno 900 milioni di cifra d'affari e pertanto io immagino che queste aziende non potranno più essere tassate con queste aliquote basse, ma dovranno pagare chiaramente qualcosa di più. Non vale per tutti i cantoni, il Ticino ad esempio ha un'imposizione superiore al 15% e quindi al momento non dovrebbe essere toccato da questa misura.
Ma per i cantoni toccati a questo punto cosa si può ipotizzare? Una partenza magari di queste grandi imprese verso altri posti?
Ma io direi di no, proprio perché la decisione dell'OCSE è stata sottoscritta da più di 130 paesi membri e quindi laddove andassero via dalla Svizzera dovrebbero comunque andare in uno Stato in cui l'imposizione è comunque del 15%. Bisognerà far valere in Svizzera per queste società altri fattori, anche fiscali, ad esempio la tassazione dei manager piuttosto mitigata rispetto ad altri Stati, quindi usare altri fattori, non solo la fiscalità aziendale ma anche delle persone fisiche.
Samuele Vorpe, direttore del centro tributario della SUPSI. Voltiamo ora pagina. Quasi 400 persone hanno partecipato alla manifestazione indetta dai sindacati Unia e OCST a Mendrisio per dire no al dumping salariale. Per noi c'era Francesca Calcagno, che troviamo in diretta. A te.
Sì, buongiorno. Questa era la prima manifestazione pubblica dopo che è scoppiato il caso Tisin, quello del presunto sindacato che con tre industrie del Mendrisiotto ha siglato un CCL dal nome Ticino Manufacturing, un CCL che prevede dei minimi salariali sotto la soglia prevista dal salario minimo legale che entrerà in vigore in dicembre. Una vicenda che ha ridato visibilità, lo hai detto, a un problema ben noto in Ticino, noto da anni, quello del dumping salariale. La manifestazione, appunto, hanno partecipato circa 400 persone, è partita dal mercato coperto qui a Mendrisio, si è conclusa attorno a mezzogiorno davanti a una delle tre aziende coinvolte. Proprio qui è stato fissato uno striscione dove si legge vergogna. Alla manifestazione, dicevo, hanno partecipato membri del mondo sindacale, politici, hanno preso la parola anche diversi lavoratori. Qui con me c'è Giorgio Fogno, che è segretario regionale di OCST Mendrisiotto. Gli chiedo appunto se è soddisfatto, perché dal palco è stato detto che il dumping è un problema sociale, non sindacale, allora 400 persone sono sufficienti?
Ma buongiorno ai radioascoltatori e alle radioascoltatrici. Evidentemente questa era una prima manifestazione, è una manifestazione tra l'altro regionale. La soddisfazione c'è, nel senso che oggi io credo che da Mendrisio sia partito un messaggio forte e chiaro, ossia che questo tipo di modo di fare impresa non troverà terreno fertile nel nostro territorio, ma soprattutto che le lavoratrici e i lavoratori, ma soprattutto le persone come tutti noi, rivendicano un Mendrisiotto senza questo modo di approcciarsi, che l'abbiamo definito, l'ha detto lei prima, vergognoso.
Ecco, questa è la prima manifestazione, ne è stata già indetta un'altra a fine mese a Bellinzona. Parlavo dei lavoratori, sentiremo le voci più tardi alle cronache questa sera. A voi la linea.
Francesca Calcagno in diretta da Mendrisio. Ancora dall'estero, 12 paesi dell'Unione Europea vogliono costruire dei muri per bloccare i migranti alle loro frontiere. La richiesta è emersa ieri alla riunione dei ministri degli interni dell'Unione Europea in Lussemburgo. Avete il diritto di farlo, ma è escluso che si utilizzino fondi UE a questo scopo, è stata la risposta della commissaria europea Ylva Johansson. Intanto aumentano le violenze contro i migranti che cercano di entrare nell'Unione Europea. Ci aggiorna Bettina Müller.
Austria, Ungheria, Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia, Bulgaria, Grecia, Cipro, ma anche Danimarca, Lituania, Estonia e Lettonia. Sono ormai molti paesi dell'Unione Europea che hanno chiesto ieri in una lettera fondi europei per costruire dei muri per bloccare l'entrata di migranti.
Some member states take the decision to build fences and I can understand that. I have nothing against member states building fences.
La commissaria europea Ylva Johansson ha detto che non ha nulla contro i muri, che gli stati hanno il diritto di costruirli, ma che non possono usare i fondi europei per questo e che prima di mettere sul tavolo nuove iniziative, gli stati devono occuparsi della riforma dell'Unione Europea in corso sulla gestione dei migranti alla frontiera dello spazio Schengen. La questione è tornata d'urgente attualità dopo la pubblicazione di mercoledì scorso da parte del primo canale televisivo tedesco ARD e di altri media di video che rivelano le pratiche violente e illegali di poliziotti croati che respingono a botte manganellate i migranti verso la Bosnia. Pratiche che sembrano ricorrenti e consolidate, condannate dalla commissaria Johansson, che vuole un'inchiesta approfondita sul caso, e condannate anche dal Consiglio d'Europa, che parla di una normalizzazione inaccettabile della violenza.
Forti preoccupazioni e condanne dunque per le modalità di respingimento alle frontiere, come accade, l'abbiamo sentito, in Croazia al confine con la Bosnia. Il governo croato è accusato da anni di violenze nei confronti dei migranti e di fronte all'evidenza del video pubblicato la scorsa settimana, di cui abbiamo fatto cenno, ha finito per ammettere la responsabilità dei suoi poliziotti. Si tratta di una missione senza precedenti. Ce ne parla il nostro collaboratore da Zagabria, Giovanni Vale.
Manganellate, urla e poi l'espulsione verso la Bosnia-Erzegovina. Nel video pubblicato questa settimana da Lighthouse Reports e da altri media europei, tre uomini armati picchiano un gruppo di migranti prima di costringerli a lasciare il territorio croato. Gli uomini in questione non portano delle uniformi e agiscono a volto coperto, ma gli indumenti che indossano, così come il manganello e la pistola che hanno con sé, sono quelli dati in dotazione alla polizia croata. Di fronte a queste immagini, l'esecutivo di Zagabria ha ammesso ieri il coinvolgimento dei suoi agenti. Si tratta di tre poliziotti membri delle forze forze speciali, ha spiegato il capo della polizia Nicola Milina. I tre uomini, ha proseguito Milina, hanno agito durante il loro orario di lavoro, ma lo hanno fatto in modo autonomo. Un caso isolato, ha assicurato il capo della polizia. Ieri i tre poliziotti sono stati sospesi dal proprio incarico e affronteranno ora una procedura disciplinare, ma molte domande rimangono senza risposta. Perché gli agenti non portavano le uniformi e come hanno potuto assentarsi dal lavoro per andare a picchiare dei migranti al confine con la Bosnia? Non abbiamo filmato tre mele marce, rispondono i giornalisti di Lighthouse Reports, secondo cui la violenza al confine croato-bosniaco è sistematica. È in effetti dal 2016 che diverse organizzazioni non governative accusano la polizia croata di respingimenti illegali e violenze. Amnesty International ha persino parlato di tortura. Anche la Commissione europea è però sotto accusa. Bruxelles ha assegnato dei fondi alla Croazia per monitorare il lavoro dei poliziotti al confine con la Bosnia. Ma quel meccanismo di controllo, che doveva essere indipendente, è in realtà gestito dal Ministero dell'Interno di Zagabria, con risultati a quanto pare poco soddisfacenti.
Nel braccio di ferro tra la Casa Bianca e lo Stato del Texas sull'aborto è quest'ultimo che ha appena segnato un appunto. In Texas, infatti, ritorna in vigore la legge che limita fortemente l'aborto, che era stata sospesa da una corte d'appello federale. Le nuove norme, entrate in vigore lo scorso 1 settembre, vietano le interruzioni di gravidanza dopo la 6ª settimana, anche in caso di stupro e incesto. La legge è osteggiata dalla Casa Bianca, che la reputa una violazione dei diritti costituzionali delle donne. Il governo federale con tutta probabilità ricorrerà contro la legge texana davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti. Contributo culturale prima di chiudere: il Kunsthaus di Zurigo diventa il museo d'arte più grande in Svizzera, entrando anche nel novero, nel girone dei grandi musei internazionali. Il nuovo elegante edificio, progettato da David Chipperfield, raddoppia infatti la superficie espositiva del museo, che da oggi apre ufficialmente al pubblico. Un fine settimana di porte aperte per scoprire nuovi spazi interni ed esterni, inclusi un bar, uno shop, la sala delle feste, un giardino e la grande hall, ma anche 4 collezioni private, tra le quali la controversa collezione del produttore d'armi e mecenate Emil Georg Bürle. Il contributo è di Emanuela Burgazzoni.
Un progetto di ampliamento costato 5 anni di lavori e 206 milioni di franchi, suddivisi tra pubblico, il 53% è stato versato da città e cantone, e privato. Un progetto che ha avuto un lungo iter politico e amministrativo. L'idea infatti risale al 2001. Oggi la soddisfazione della politica è palpabile. Per la sindaca di Zurigo, Corinne Mauch, non è soltanto un'opera architettonica che cambia il volto di Heimatplatz. Un tempo Zurigo aveva la reputazione di una città della finanza, forse anche un po' grigia. Negli ultimi anni l'immagine è molto cambiata, si posiziona sempre più come città culturale e quest'opera contribuisce a rafforzare questa nuova identità. Il nuovo Kunsthaus sarà più aperto e più accessibile anche al pubblico. Questo è un obiettivo importante per noi: attirare chi finora non era così interessato all'arte. Vogliamo che possano venire qui per dare il loro contributo. Ci si aspetta un incremento delle entrate del 30%, fino a 375.000 visitatori all'anno. Una casa per il pubblico, dunque, per l'arte. Più spazio espositivo, 5.000 metri quadrati in più, significa più opere esposte delle collezioni del museo, ma anche più spazio per l'arte contemporanea, maggior presenza di artiste donne e di arte extraeuropea. Ma il nuovo Kunsthaus è diventata soprattutto la casa di ben 4 collezioni private, inclusa la controversa collezione del produttore di armi e mecenate Emil Georg Bürle. 200 opere, per lo più capolavori dell'impressionismo, affiancate da una sala di documentazione per contestualizzarne la storia. Il Kunsthaus è sempre cresciuto grazie alle collezioni, ci dice il direttore Christoph Becker. Non abbiamo cambiato il nostro modello. Oggi siamo solo un po' più grandi e siamo andati a cercare collezioni che potessero integrarsi con quello che già esiste al museo. Oggi però si tratta di prestiti, non di donazioni, con un aumento considerevole quindi dei costi di gestione, assicurativi e di promozione per queste prestigiose collezioni. Nuove spese che il nuovo budget di 25 milioni annui dovrà coprire.
Spazio ora allo sport, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.
Radio Televisione Svizzera.